È l'ora della consulenza, sono le 12.55, buongiorno e buon lunedì da Claudia De Mircan. In questa puntata i neogenitori o futuri genitori possono approfittare dei consigli di un'esperta sul mondo dei neonati, allattamento, sonno, pianto, come prepararsi prima della nascita e cosa fare o non fare quando i bebè ce li abbiamo tra le braccia e poi i falsi miti. E qualcuno, ve lo dico, vi sorprenderà. L'ospite di oggi è Antonella Riccio, levatrice e consulente per l'allattamento all'ospedale regionale di Locarno dell'ente ospedaliero cantonale. Benvenuta Antonella.
Grazie, buongiorno a tutti.
Allora Antonella, viene da sé che quando si parla di allattamento, nascita e bebè ci si riferisca soprattutto alle mamme, ma non trascureremo i papà in questa puntata.
Assolutamente no, i papà sono molto importanti. Sono importanti sia come sostegno alla mamma che anche proprio nella cura del neonato, sono importanti per tutto l'insieme della famiglia.
Certamente, allora 076 321 11 13 per i messaggi WhatsApp e 0848030808 per le telefonate, tutto sul mondo dei bebè, tra poco. Antonella Riccio è levatrice e consulente per l'allattamento all'ospedale regionale di Locarno. Con lei oggi nella consulenza entriamo nel mondo dei bebè, delle neomamme e dei papà, con tutto quel che c'è da sapere sull'allattamento, il sonno e anche i falsi miti che persistono su alcuni comportamenti legati ad esempio al pianto. Perché Antonella, chiunque di noi è stato un neonato, ma a seconda del periodo e del luogo magari, no? Di nascita, probabilmente siamo stati accolti e allevati in maniere diverse. C'è, possiamo dire, un'evoluzione sulle pratiche da adottare, anche appunto nell'ambito di cui si occupa lei.
Sì, sicuramente ci sono diverse culture, quindi nel mondo ci sono diverse abitudini diverse e la cosa da sapere un po' più particolare è che nel corso degli anni anche le pratiche nella nostra cultura si sono molto modificate e ci sono diversi studi, diverse osservazioni che sono state fatte, per cui queste pratiche nel corso degli anni si sono modificate sia riguardo al sonno del neonato che anche riguardo alle poppate, all'allattamento e allo sviluppo dei bambini. Si sono scoperte molte cose in più.
E tra poco conosceremo queste cose che si sono scoperte, ma diciamo che il suo lavoro di levatrice però non comincia solo alla nascita, no, dei bambini. La levatrice, poi mi corregga se sbaglio, è l'esperta nel campo della maternità in generale, può accompagnare le donne e le famiglie durante il periodo precedente, anche il concepimento, poi la gravidanza, il parto, il postparto e per tutto il periodo dell'allattamento, corretto?
Sì, è corretto. La levatrice si occupa appunto della donna, inizialmente proprio nella fase puberale, quindi all'inizio dello sviluppo di una ragazza, fino alla sua fase di anzianità, quindi dopo il climaterio, e nel corso di questa crescita della donna anche della gravidanza, quindi si può occupare di tutta la parte gravidanza fisiologica, del parto fisiologico, dell'allattamento, e si può occupare di una mamma e di un neonato fino a che questa mamma continuerà ad allattare o avrà bisogno di consulenze specifiche della levatrice.
E restando appunto allora nell'ambito della gravidanza, prima della nascita che cosa bisogna sapere, su cosa bisogna prepararsi, come collaborate con le future mamme?
Per quello che riguarda l'ente ospedaliero cantonale, ci sono dei corsi preparto che vengono organizzati per le mamme e i papà in attesa di un neonato, e quindi ci sono diverse serate in cui si parla di argomenti inerenti alla gravidanza e successivamente il parto, quello che sarà il travaglio, il parto, il postpartum, l'allattamento, il ritorno a casa e tutto quello che sarà necessario preparare in vista dell'arrivo del nuovo neonato.
Però diciamo che fino a che il bebè non nasce resta sempre tutto nell'ambito teorico, soprattutto al primo figlio. Magari uno si può preparare perfettamente, ma poi la pratica può risultare tutt'altra.
Certo, la pratica è poi completamente diversa. La cosa importante è che abbiano le mamme e i papà, abbiano un'infarinatura di quello che sarà il dopo, anche per sapere un po' cosa aspettarsi, quello che potrebbe essere la loro nuova vita. E poi la pratica sarà un po' una sorpresa, quindi si vedrà mano a mano come saranno le dinamiche di questa nuova famiglia.
Antonella, la levatrice poi, dicevamo, segue anche il parto, proprio il momento della sala parto. Siete dentro con le mamme e
sì.
Il papà.
Sì, siamo noi levatrici, ci troviamo per tutto il tempo del travaglio in sala parto con i genitori fino a che la situazione è fisiologica, quindi va tutto bene, non ci sono patologie in corso, rimane la levatrice a seguire tutta questa fase di travaglio. Diciamo che nell'eventualità in cui la fisiologia venga a mancare o ci siano dei dubbi, in quel caso intervengono i medici e le varie figure professionali di riferimento, ma la levatrice continuerà ad accompagnare i genitori per tutto il corso del travaglio e del parto e del postpartum, quindi rimane sempre insieme a questa coppia.
E diciamo che ha anche un po' il ruolo di rasserenarli, di dirgli ok, tutto normale, tutto a posto.
Sì, si crea proprio un po' anche un legame tra la levatrice e i genitori, anche un po' dovuto al fatto che rimaniamo insieme veramente per tante ore ed è anche bello che ci sia questo legame, perché si crea proprio fiducia tra la levatrice, la mamma e il papà, ed è anche bello, poi per noi è molto emozionante vivere questo momento, magari dopo tante ore di travaglio, dopo tante ore di lavoro insieme, è veramente emozionante il momento del parto.
Una volta appunto arrivati al momento clou, la nascita, cosa succede? Arriva il pupetto, la pupetta e cerca il seno, quindi qui arriviamo al momento dell'allattamento. Ecco, se non si attacca, che cosa succede? Dovrebbe attaccarsi subito?
Allora, subito dopo parto c'è una fase in cui il neonato deve un po' capire cosa sta accadendo, è appena nato, quindi deve veramente un attimo ambientarsi all'ambiente extrauterino, quindi per circa una mezz'oretta ci sarà questa fase di adattamento e poi inizierà ad essere interessato al seno, a sentire il profumo del seno della sua mamma, ad essere attratto anche visivamente alla mammella. E quindi ci sarà un avvicinamento da parte del neonato, è proprio una cosa innata in lui, un istinto, e arriverà al seno, inizierà prima a leccare, poi a succhiare il seno e inizierà effettivamente una poppata. Non sempre accade così spontaneamente, ci sono alcuni neonati che fanno un po' più fatica, necessitano magari di un sostegno da parte nostra.
E che cosa fate? Come sostenete?
Possiamo sostenere modificando un po' la posizione di attacco al seno, favorendo il contatto pelle a pelle, che è diciamo la prima cosa che si cerca di favorire in sala parto, in modo che ci sia prima di tutto un controllo termico del neonato e un buon attaccamento mamma-bambino, perché lui sentirà così il calore della mamma e il profumo della mamma. E il contatto pelle a pelle già aiuta a risolvere moltissimi problemi anche di attacco al seno. E la posizione della mamma è una posizione di sicurezza e di sostegno del bebè, e se nelle prime ore di vita in realtà il neonato non riesce ad attaccarsi particolarmente bene, si può anche attendere ed aiutarlo nel corso delle ore successive.
Dal pubblico chiedono: ci si può davvero fidare del latte artificiale dato sin dalla nascita? Ho avuto dei problemi e mio figlio è stato nutrito da subito con latte artificiale.
Questa questione del latte artificiale sicuramente è una questione molto ampia e per quello che sappiamo anche dalla scienza, il latte della mamma è il migliore in assoluto, quindi è proprio il latte perfetto per questo neonato. Ogni mammifero ha il latte perfetto per il suo neonato e quindi il bambino come alimento perfetto per lui dovrebbe ricevere il latte della sua mamma. In alcuni casi ci sono delle mamme che non desiderano allattare, quindi comunque viene rispettata il loro desiderio. Sappiamo però che l'allattamento con latte artificiale può creare diversi problemi, fastidi intestinali, può cambiare anche la composizione batterica del microbiota intestinale, quindi un po' meno favorevole per il neonato. È una cosa con cui un neonato può convivere tranquillamente, non crea particolari problemi, però sappiamo che sicuramente un microbiota da latte materno è molto più favorevole per lui, anche per una protezione batterica e virale nei mesi a venire.
Certo, per il sistema immunitario proprio. E come si capisce se il bebè mangia bene? Soltanto pesandolo?
Ci sono diversi criteri che ci fanno capire se il bebè mangia bene. Il peso è uno di questi, quindi se un bebè continua nella sua crescita regolarmente è già un buon criterio per capire. Non sempre però viene pesato regolarmente, non è neanche un'indicazione il peso regolare ogni giorno. E quindi quando i genitori si trovano a casa devono cercare di capire se un bebè mangia regolarmente, possono vedere se lui fa la pipì regolarmente, se ha delle scariche regolari, se è ben idratata la sua pelle, se il pianto è soddisfatto dalla poppata, e anche la durata delle poppate è un indice. Quindi dopo l'arrivo della montata lattea, se una poppata dura circa 30-40 minuti è una poppata regolare, se fa delle poppate molto più lunghe e il bebè non è mai soddisfatto, questo già è un indice che può esserci poco latte.
Ok, ma comunque una mamma non è detto che abbia la bilancia da bebè a casa, eventualmente se volesse pesare il bebè cosa fa? Può recarsi ad esempio presso i vostri ambulatori?
Sì, sicuramente noi abbiamo l'ambulatorio della gravidanza e del postpartum e anche dell'allattamento, quindi si può recare nelle varie maternità dell'ente ospedaliero cantonale o anche può recarsi eventualmente da una allevatrice esterna ai consultori, e comunque viene offerta una consulenza per l'allattamento, per il peso, per la valutazione del neonato.
E com'è che si regolano le poppate? Come si capisce ogni quanto deve mangiare il bebè?
Diciamo che la regola di base per un buon funzionamento dell'allattamento al seno è l'allattamento a richiesta, quindi bisognerà valutare bene quali sono i segnali di fame del neonato e assecondarlo, quindi una volta che lui si sveglia e inizia a farci capire che ha fame sarà il momento di allattarlo. Finita la poppata lui si addormenterà soddisfatto e farà le sue ore di sonno, che possono variare da un neonato all'altro, quindi possono essere 2, 3 o 4 ore tra una poppata e l'altra. Altra circa.
E poi del sonno parliamo. Dal pubblico scrivono, chiedono: si può dare l'acqua ai neonati? Io non oso, ma mia mamma dice di dare a mia figlia di 3 mesi qualche liquido in più oltre al latte. Si dà l'acqua?
No, in realtà non è necessario. Questo era uno dei falsi miti di cui parlavamo prima. L'Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia un allattamento esclusivo per i primi 6 mesi di vita del neonato, quindi prima di iniziare uno svezzamento con dei cibi. Nel corso di questi 6 mesi lui riceverà l'acqua all'interno del latte, quindi che sia il latte materno o anche il latte artificiale in realtà contengono acqua, quindi a lui non sarà necessario altro se non il latte.
Anche se fa molto caldo in estate, quelle giornate particolarmente torride?
Nel caso di molto caldo i genitori possono notare che il bebè cercherà di attaccarsi molto di più al seno, proprio perché ha un po' più di sete, e quindi bisogna assecondarlo e attaccarlo più al seno, e così riceverà anche acqua.
Il liquido, certo. E se possibile, ovviamente, chi ha il latte da dare, fino a quando sarebbe il caso di allattare al seno i piccoli?
Allora, anche su questo argomento l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che il consiglio è di allattare fino a 2 anni e oltre, quindi l'allattamento esclusivo è consigliabile fino a 6 mesi, ma poi non è consigliato smettere, ma piuttosto andare avanti. Diventerà poi un alimento complementare al cibo che riceverà e sarà un po' come delle merende, come delle colazioni per il neonato, che poi diventerà bambino. E non c'è un termine ultimo fin cui andare avanti, quindi i genitori sceglieranno insieme al loro neonato quale sarà il momento giusto per loro.
Che spesso immagino coincide con la ripresa del lavoro, si smette quando si ricomincia a lavorare. nel caso delle mamme che lavorano, ed è molto presto.
Eh sì, alcune volte questo capita. In realtà si potrebbe anche continuare durante il lavoro. Volendo si possono avere dei momenti dedicati per l'allattamento o per l'estrazione del latte anche durante il turno di lavoro.
È un diritto che però poche volte viene utilizzato, insomma non è comodissimo.
No, però è una possibilità, insomma.
Certo.
Bisogna tenerla aperta.
Ancora dal pubblico, è vero che se si allatta bisogna evitare di mangiare cavoli per non provocare coliche al bebè? Ecco, qua si apre il discorso alimentazione della mamma in allattamento. Rispondiamo magari alla signora, i cavoli provocano coliche al bebè?
Non necessariamente, in realtà non ci sono dei cibi particolari da evitare. Ci sono alcuni casi in cui si nota che un neonato è un po' più suscettibile ad alcuni cibi e quindi una mamma che si rende conto di questo cercherà di limitarli nella sua dieta. Ma in realtà non c'è una prova scientifica che dica che alcuni alimenti possano creare dei danni. La mamma in allattamento può mangiare tutto, dovrà limitare le bevande con la caffeina o con la teina per evitare che il neonato sia troppo sollecitato, dovrà evitare l'alcol, questo è molto importante da sapere, perché comunque arriva anche all'interno del latte. Le sostanze stupefacenti sono da evitare, così come l'alcol, e in realtà gli altri cibi non sono da scartare, anche le cose piccanti, le cose molto odorose non creano problemi al neonato.
Per dire l'aglio, perché tante magari pensano, gli passa il gusto pure a lui, non gli piace.
No, in realtà va benissimo, anche perché se è un alimento che verrà utilizzato nella dieta comune della famiglia, il neonato riceverà già un po' di abitudine a questi odori, a questi cibi.
Allora, e una volta nutrito, il bebè fa il ruttino, diciamo, dopo aver bevuto il latte, e che fa? Dorme, no? Parliamo del sonno, Antonella, cominciando appunto il sonno, la quantità necessaria di sonno.
Allora, un neonato circa dorme fino a 16 ore nel corso della giornata, che sono molte, in modo discontinuo. Sì, in modo discontinuo, perché appunto sarà alternato dalle varie poppate. Un neonato non avrà altre necessità, quindi mangia e dorme fino a che inizia a diventare un pochino più grande. Poi nel corso dei mesi, oltre alla poppata, sarà anche attratto dal mondo esterno e dalle altre cose, però all'inizio farà soltanto questo, quindi mangia e dopo dormirà.
Non sempre di notte, ma poi ci arriviamo. Ma i genitori possono, diciamo, regolare in qualche modo il sonno dei piccoli, cioè adattare il bebè alle loro esigenze, oppure i bebè hanno un loro ritmo circadiano e va rispettato quello?
La cosa migliore sarebbe rispettare il ritmo del neonato, perché lui non ha ancora, come un adulto, il ritmo circadiano del sonno e della veglia, quindi inizierà questo dalla fine del primo mese e si potrebbe protrarre nel corso del primo anno, quindi non sappiamo esattamente quando prenderà veramente un ritmo circadiano regolare come gli adulti, e quindi è sempre importante adattare i ritmi del bambino ai propri e non il contrario.
I ritmi quindi è possibile
adattare i ritmi del neonato a quelli dei genitori, perché se una mamma o un papà cercano di far dormire il neonato quando non è il momento o di farlo mangiare quando non ha fame, sicuramente controproducente sia per l'allattamento che per il sonno.
Però immagino una mamma a casa in maternità nei primi mesi che magari la mattina dice: anziché svegliarmi alle 4 vorrei dormire almeno fino alle 7, metto il pupo a letto all'1 anziché alle 10. Adesso sto inventando, può farlo una cosa del genere, tenendolo magari un po' più attivo, regolando gli altri pasti su questo ritmo, o non si fa?
È un po' difficoltoso, poi dipende da un neonato all'altro. Ci sono dei bambini che magari fanno delle fasi notturne di sonno un po' più prolungato, ma generalmente il neonato, in particolare di notte, richiederà il seno diverse volte.
generalmente.
Sì.
E infatti il sonno della mamma, ma ovviamente anche il sonno del papà, non va trascurato, però va bene il neonato certamente, ma magari oltre che approfittare per dormire, magari quando dorme il bebè, come altro ci si può riposare?
Ecco, questa è la cosa più importante, il consiglio da dare alle mamme che allattano, visto che il loro ritmo di sonno cambia radicalmente con l'arrivo del bambino, la cosa importante è che loro dormano quando dorme il neonato, in modo da non perdere delle ore di sonno nella giornata. Quindi questo è il primo consiglio. E in realtà si è visto da uno studio recente che una mamma che allatta il proprio neonato al seno avrà più ore di sonno a disposizione rispetto a una mamma che allatta artificialmente. Mm. Proprio dovuto a una questione ormonale e a una questione di orari di richiesta dell'allattamento. E un altro consiglio che possiamo dare per un allattamento senza troppi problemi di sonno potrebbe essere il co-sleeping, quindi dormire insieme al neonato. Su questo ci sono appunto diverse cose poi da specificare anche riguardo al co-sleeping.
Certo, infatti adesso ci arriviamo. Magari voglio citare il messaggio di Patrizia, che è contenta di ascoltare la nostra ospite, quindi Antonella Riccio, e dice: sono stata consulente della Lecce League per oltre 20 anni e finalmente sento informazioni corrette. È importante per le mamme con un neonato trovare una figura professionale che consideri la mamma e il bebè come coppia e non come due individui distinti.
Sì, soprattutto i primi mesi sono una cosa unica, devono essere così per noi, ma in particolare questo è da parte del neonato. Lui non è un individuo a sé, lui fa parte della sua mamma, è proprio una diade che non deve essere divisa, perché lui ha necessità di stare insieme alla sua mamma. Per lui rimanere nell'utero o rimanere fuori non fa differenza, ha proprio bisogno di questo legame forte con la sua mamma.
Che dolcezza, rimanessero sempre così, e invece no, tutti i genitori si ricordano, a proposito di sonno, torniamo al sonno, magari le stanno proprio vivendo ora, le notti insonni. Per tentare di dormire almeno un po', spesso che si fa, si mette magari il pupo nel lettone. Ecco, parliamo della condivisione del letto.
Sì, la condivisione del letto è una buona pratica da utilizzare nel caso di allattamento al seno, in particolare per aiutare i genitori a dormire un po' di più, e anche i neonati, perché non sempre i neonati sono favorevoli a essere lasciati in un lettino da soli, quindi è una cosa buona per tutta la famiglia. Ci sono però delle accortezze da osservare, certo, perché è comunque un rischio, bisogna essere attenti. Importante è che i neonati abbiano un loro spazio nel letto e una protezione perché non cadano, o addirittura possono avere queste culle che sono collegate al letto dei genitori. E per loro sarà importante non avere delle coperte o degli oggetti, dei pupazzetti che possano arrivargli in faccia, quindi che possano respirare bene, senza cuscini, senza cose molli sotto la testa, in modo che abbiano le vie respiratorie libere. E è importante che dorma in un letto insieme a dei genitori non fumatori, perché questo è anche un fattore di rischio.
Però se i genitori fumano?
Se i genitori fumano...
Può dormire solo con loro, nel senso...
È meglio che vada nella propria culla, che non stia nel letto, perché è uno dei fattori di rischio nominati appunto negli ultimi studi per il co-sleeping, perché hanno analizzato appunto questi neonati che dormono insieme ai genitori, quali sono i fattori di rischio che possono incidere sulla morte in attesa del neonato.
Cioè, ma stiamo parlando di genitori scellerati che fumano mentre sono a letto con il neonato?
No, è proprio il fumo passivo.
Ah, proprio che se hanno fumato 2 ore prima e dormono?
È proprio una questione di via respiratoria dei genitori, quindi genitori fumatori sarebbe meglio che non dormissero nel letto insieme al bambino, nella stessa stanza va bene.
È importante. Nives, la signora Nives, anche lei fa i complimenti, è contenta che si parli di allattamento a richiesta del neonato, dice: io 30 anni fa l'ho sperimentato con le mie 2 figlie per 6 mesi e esclusivamente latte al seno a richiesta e fai complimenti. Grazie Nives. Un altro messaggio dice: ricordo che di notte, quando era bebè, mettevo mia figlia nel lettone per tranquillizzarla, ma ho sempre avuto una paura folle di schiacciarla e praticamente non dormivo. E in effetti sono degli scriccioli, e se la mamma o il papà si addormenta e si gira, può essere pericoloso.
Può essere pericoloso, sì, è per questo che bisogna creare proprio l'ambiente adatto. Deve essere un letto comunque abbastanza grande, non, magari un letto a due piazze in cui il neonato riesca ad avere proprio il suo spazio. La cosa più consigliabile sicuramente è questa culla attaccata al letto dei genitori, proprio perché lui è nel lettone ma ha il suo spazio. Un'altra cosa da far sapere ai genitori, importantissima, è che non devono dormire con loro i neonati se hanno abusato di sostanze, se prendono dei farmaci che possano causare sonnolenza, se hanno bevuto degli alcolici e quindi possono avere un sonno un po' più pesante. Sono tutte dei fattori di rischio che vanno ad aumentare proprio il pericolo, quindi in quel caso è sconsigliabile proprio dormire insieme al neonato.
E a quanti mesi il bebè dovrebbe poi spostarsi nella sua stanza, diciamo, non nel lettone, neppure nella culletta a fianco, ma nella sua stanza?
Anche qui è molto variabile, non c'è un momento in cui debba farlo, ma un genitore che desidera spostare il neonato nella propria stanza può provare a farlo nel corso dei mesi. Sicuramente nei primi 4-5 mesi è consigliabile che rimanga nella camera con i genitori, in modo che loro possano sentirlo e sentire i suoi bisogni e capire se ha qualche necessità particolare, quindi è consigliabile che rimanga nella camera con loro.
C'è un papà che scrive, parla della sua esperienza, di sua e di sua moglie con le figlie. Con una hanno avuto dei problemi perché la mamma aveva difficoltà, dolore al seno, con quell'altra sono riusciti ad allattarla fino ai 2 anni. Dice che all'epoca non c'era tutta questa informazione, questo aiuto che per fortuna c'è oggi, però a un certo punto hanno avuto l'intervento della Lega Lecce, sono state bravissime e sono contenti della loro esperienza. Arrivano tante testimonianze in questo senso. E poi Fausta dice: sono bei consigli, ma come può dormire una mamma che ha un altro figlio più grande da crescere, una nonna con un solo nipotino che adesso ha 6 anni? Quindi sia la mamma che la nonna possono incorrere in questo problema, in effetti, perché poi ci sono le nonne che a volte sostituiscono la mamma. Dormire quando dorme il piccolo non è sempre possibile, in effetti, in quei casi si rimane stanchi per forza.
In quei casi è consigliabile riposare, se non dormire, se non si può dormire proprio profondamente, comunque cercare dei momenti di riposo nel corso della giornata per non essere particolarmente stanche, o comunque richiedere un aiuto se c'è la possibilità, anche solo di un paio d'ore nella giornata, di qualcuno che possa venire a casa e dare un sostegno in modo che la mamma possa riposare.
Certo. Su consiglio dei miei, dicono dal pubblico, ho provato a mettere mio figlio nella sua stanza quando aveva 4 mesi. Ha pianto tanto le prime sere. Mia mamma mi diceva di lasciarlo piangere, che tanto si abituava. L'ho fatto e in effetti è da allora che dorme nella sua stanza. Ora ha 4 anni. Ma mi sono sentita molto in colpa. Ho sbagliato? Chiede la signora. Ha 4 mesi nella sua stanza lasciandolo piangere a lungo. Su consiglio della mamma, che magari ovviamente altri tempi si faceva così.
Sì, probabilmente era una pratica forse un po' antica. Il consiglio che possiamo dare adesso è magari di seguire molto il proprio istinto. Quindi se una pratica ci fa stare male, fa sentire una brutta sensazione, quindi ci si rende conto che il neonato ha bisogno di vicinanza, di affetto, e che la mamma in questa situazione non si sente bene perché vorrebbe invece dargli vicinanza e non farlo piangere, è molto importante dare ascolto al proprio istinto e tenere conto che per il bambino è una fase molto difficoltosa il distacco, quindi più è graduale, più è dolce e sicuramente meglio è sia per la mamma che per il bambino.
Perché poi a proposito delle pratiche di un tempo arrivano anche altri messaggi che parlano di consigli dati dalle nonne o dai genitori, insomma troppi vizi, troppe coccole. Ecco, magari sfatiamo alcuni di questi miti, perché miti sono, no? Cioè un bebè non è che può approfittare del vizio, non ne conosce
no,
il concetto.
Esattamente, è una cosa cosa inesistente. Il fatto che il neonato abbia molto bisogno della vicinanza con la sua mamma e con il suo papà non è una questione di vizio, ma è proprio una sua necessità. Lui è rimasto in utero per 9 mesi e adesso ha necessità del contatto fisico, del contatto emotivo, di sentire la voce, il profumo dei genitori. Per lui è molto molto importante.
Quando ero piccolo io, sempre dal pubblico, ti fasciavano stretto e via nella culla. Adesso magari è un po' diverso, però insomma, a ognuno i suoi tempi. E poi c'è Nicola che ha una domanda e chiede: il bebè appena nato ci vede già bene?
No. Il bebè appena nato vede bene da vicino, quindi fino a circa 60 centimetri riesce a vedere bene anche il viso dei propri genitori, riesce a vedere il seno che deve raggiungere. In realtà dopo ha una vista un po' sfocata che riuscirà ad avere migliore nel corso dei mesi.
Io ringrazio Antonella Riccio, levatrice consulente per l'allattamento all'ospedale regionale di Locarno. Stanno arrivando tante domande, non abbiamo il tempo di leggerle tutte, però volevo ricordare in questo ultimo minuto che i reparti di maternità e neonatologia dell'ente ospedaliero cantonale offrono consulenza a chiunque lo richieda, no?
Sì, in caso di necessità siamo sempre disponibili per le consulenze in qualsiasi orario diurno e notturno, perché certo, siamo sempre presenti e quindi per noi non c'è nessun problema di orario in questo e neanche di tempi, quindi una mamma che allatta un neonato o un bimbo un po' più grande per noi non è un problema, se ha necessità di una consulenza ci siamo sempre.
E organizzate anche delle settimane particolari sulla questione allattamento.
Sì, tra poco inizierà quindi la settimana mondiale dell'allattamento dal 16 al 24 settembre e proprio in occasione di questa settimana il gruppo allattamento dell'ente ospedaliero cantonale ha organizzato 2 eventi, uno è per i professionisti, quindi ci sarà un simposio multidisciplinare giovedì 21 e sabato 23 invece al pomeriggio a Villa Saroli qui a Lugano. Ci sarà un evento per i genitori, quindi è aperto a tutti e ci saranno diverse consulenze, diverse attività per genitori e bambini.
Intanto è arrivata anche la foto di Celeste che sta poppando proprio in questo momento, una bellissima immagine, davvero, grazie alla signora che ce l'ha inviata. E Gaspare che dice: con 2 figlie, 5 e 8 anni e dormono ancora con noi, felici loro e felici noi. Insomma, basta essere sereni, poi va tutto bene, insomma, ognuno può veramente mettere le regole che ritiene più adatte, no?
Sì, sicuramente, questa è la cosa più importante, che siano felici i genitori e i bambini, che abbiano delle belle emozioni, delle belle sensazioni.
E allora siate felici, cerchiamo di esserlo tutti, insomma, la consulenza vi aspetta domani con tutto quel che c'è da sapere su un altro argomento, in questo caso il letargo delle tartarughe, questi splendidi animali molto amati nella Svizzera italiana. Io ringrazio ancora Antonella Riccio, grazie davvero.
Grazie, un saluto a tutti.